Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante perché mi era raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code SPOTIFY for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Enciclopedia dei videogiochi presenta Gli Imperdibili per Commodore 64. Ed eccoci qua ripartiti con anche Gli Imperdibili in quella che sarà l'ultima stagione degli Imperdibili, perché poi abbiamo finito effettivamente tutte le console possibili e poi comincerà probabilmente I Perdibili, in cui parleremo anche di aspetti negativi del videogioco, perché è una cosa che ci state richiedendo e quindi siamo molto contenti di dare spazio anche a quello. Ma nel frattempo parliamo di Commodore 64, che ovviamente è un qualcosa che ha fatto la storia, decisamente. Ce l'abbiamo avuta in tanti, una generazione soprattutto è molto legata a questo sistema dal punto di vista sonoro, a quel sound tipico della Commodore che faceva con quel chip particolare. Vogliamo parlarvi di sei giochi che hanno qualcosa in comune, cioè la console in questo caso, e sono giochi che sono magari un pochino più di nicchia, non conosciuti, non sono sempre I super blasonati per questo sistema, ma che ci hanno lasciato qualcosa in particolare. Ovviamente se ne avete altri fatecelo sapere direttamente su enciclopediadeivideogiochi.it trovando I vari link, tra cui il nostro gruppo Telegram t.me/enciclopediadeivideogiochi. Intanto vi raccontiamo I nostri 6 giochi, ascoltate bene! Il primo gioco di cui voglio parlare si chiama Heli Rescue, un gioco del 92, siamo molto in avanti con la vita di questa console, ma me lo ricordo perché ci ho giocato personalmente da mio zio che aveva il Commodore 64 e l'ho recuperato anche recentemente proprio in preparazione degli Imperdibili. È un gioco che ci ho messo un sacco anche a trovare il nome, ma in realtà è un nome semplicissimo, Heli Rescue, perché fai esattamente quello, sei un elicottero che deve salvare delle persone. La cosa che mi piaceva tantissimo è il fatto che è un gioco che, nonostante sia un action in cui hai questo elicotterino da mandare in giro per lo schermo a sconfiggere nemici e dall'altra parte salvare I personaggini che si muovono sullo schermo, è un gioco molto rilassante perché I comandi sono fatti molto bene, si usava appunto il joystick per poter muovere l'elicottero in giro, potevi ascoltarti una musica molto rilassante che va avanti e queste pale che continuano a girare dell'elicottero che sembrano che vadano quasi a tempo ogni tanto. La cosa che mi faceva più ridere era il fischio che ti fanno ogni tanto I personaggi da salvare, questi soldati o quello che è, credo siano soldati, che si mettono a fischiare facendo di oh vieni qua, quella è la sensazione, ecco, avere la sensazione di voglia di tornare a casa da parte di questi piccoli esserini. È un gioco che mi ha regalato un bel po' di ore di soddisfazione, veramente. Il gioco effettivamente dura qualche ora, quindi c'è un po' un aspetto arcade da quel punto di vista lì. Te ne vai in giro appunto con questo elicotterino con calma, lasci le bombe, puoi sparare, hai lo score, quindi è proprio un videogioco che è più anni 80 che anni 90, anche se però effettivamente nasce a fine della vita di questo sistema. La cosa particolare è che appunto assomiglia un po' a Choplifter, ma ha questo sistema molto lento di spostarti che ho apprezzato parecchio. Credo di aver trovato qualcosa di simile anche su Amiga, in cui avevi, se non sbaglio, era una roba tipo Platoon o una di quelle, non è Platoon ma una cosa ambientata in Vietnam, in cui è questo elicottero che va in giro. Non sto parlando però dei vari Desert Strike eccetera eccetera, ma lì la sensazione era proprio di l'ansia da dover distruggere le cose o andare a salvare i Missing in Action, gli MIA. In questo caso è molto molto più rilassato il gameplay, quindi è veramente da apprezzare questo, un aspetto dei videogiochi che non sempre viene sottolineato.
Il primo gioco del quale voglio parlare per questi imperdibili per Commodore 64 è Strike Team Alpha, un gioco che sorprendentemente per il Commodore 64 è uscito nel 2012, quindi parliamo di un gioco veramente molto recente per la storia di questa console del Commodore 64, perché è una cosa molto particolare che mi piace ancora ricordare, soprattutto del chi porta avanti, i fan, veramente gli hardcore fan che portano avanti i giochi di queste console che ormai non hanno più effettivamente delle release ufficiali, è praticamente non è altro che una conversione di Merx, lo sparatutto, lo shoot 'em up arcade convertito su vari sistemi, in questo caso per Commodore 64. Questo gioco lo considero un po' un miracolo, perché convertire un gioco del genere per il Commodore 64 con le ristrettezze di grafica e di meccaniche che appunto abbiamo in questa console molto datata ha dell'incredibile. Le animazioni sono abbastanza fluide, anche se appunto c'è un po' di scattosità, perché appunto portare un gioco così complesso, se vogliamo dire, su questa console non è affatto facile, però devo dire che il lavoro è davvero ben fatto per essere un gioco Commodore 64. Purtroppo hanno dovuto lesinare un po' sulla quantità di colori, quindi le palette sono abbastanza scarne o comunque molto monotematiche nei vari livelli che compongono questo gioco, però riesce comunque a catturare il gameplay fondamentale di Merx, ovviamente il correre e sparare a tutto ciò che si muove. Nonostante tutto i colori sono comunque ben fatti e sono molto riconoscibili, sembra come di giocare a Merx alcune volte con uno schermo piccolissimo, quindi con una risoluzione molto molto ridotta. Quindi giocato ad esempio su un vecchio cellulare, secondo me renderebbe tantissimo, infatti sembra quasi un piccolo gioco mobile. Comunque apprezzo tantissimo il fatto che ancora oggi vengano creati questi nuovi giochi con le tecnologie passate, in modo da in qualche modo mantenere viva la fiamma, il ricordo di queste console. Ci sono i revival, queste operazioni di nostalgia con ad esempio il Nintendo Mini, anche delle altre console che cercano un attimo di far rivivere la storia dei videogiochi, ma in questo caso quando viene creato proprio un gioco nuovo, comunque un porting funzionale e funzionante per queste console senza essere proprio un prodotto commerciale per solo vendere il ninnolo, davvero davvero sono molto molto contento. Consiglio ovviamente di giocare a questo gioco per vedere le differenze, vabbè qua scherzo, con Merx originale, ma per davvero capire che quasi tutti i giochi con il reverse engineering possono essere effettivamente giocati anche con situazioni diverse. Abbiamo visto anche con l'esempio di Bloodborne fatto per la PlayStation, quindi questo ritorno indietro con la tecnologia, e anche in questo caso ha un po' anche questo senso, quindi dateci comunque un'occhiata e vedrete che non rimarrete scontenti.
Il prossimo gioco di cui voglio parlare è Deep Star, un shoot 'em up da sinistra a destra, quindi scorrimento orizzontale, che ha diverse particolarità. Intanto vi dico subito attenzione a questo gioco, perché ha lo schermo con un sacco di flash, quindi se siete sensibili statene alla larga, o comunque trovate anche una versione, se lo volete emulare, in cui questo aspetto è stato tolto. Però una cosa molto particolare questo Deep Star, il fatto che per me era abbastanza nuova, ci sono gli shop in game, cioè non sto parlando di pay to win o quelle cose lì, ma è un shoot 'em up in cui ogni tanto ti puoi fermare, comprare delle armi nuove e andare avanti. Un po' alla Parodius, però comprandole le armi anziché trovandole per strada. Una meccanica che mi è piaciuta molto. Ovviamente anche qua stiamo parlando di una bellissima musica d'atmosfera che ci porta avanti nella nostra navicella, che assomiglia un po' a uno scarafone gigante, però andiamo avanti un po' a combattere alla R-Type i vari nemici. Molto bello, perché è un gioco che sfrutta molto bene il Commodore 64 per lo scorrimento. Ad esempio mi ricordo giochi come Witzball, che ha reso il gioco, il sistema molto bene, insomma il Commodore 64 funziona molto bene con quel tipo di giochi lì. Qui stiamo parlando di qualcosa a scorrimento automatico, shoot 'em up, quindi molto più lento da quel punto di vista lì, ma rende veramente tanto. C'è un finto parallax scrolling di fondale. Il gioco anche comincia a diventare un po' difficile negli schemi più avanzati, perché effettivamente la navicella è abbastanza grande sullo schermo, quindi c'è questa cosa qui. Mi ricordo, ecco, quando lo finii la prima volta, di aver praticamente glitchato il gioco, perché il gioco ha tre vite. Non mi ricordo che combinazione ho fatto, ma sono sicuro che a un certo punto, anziché esserci tre vite, mi è venuto fuori un glitch in cui non si vedeva più il numero di vite che avevo, e effettivamente avevo raggiunto vite infinite. Non so se avevo raggiunto qualche score particolare, qualcosa di particolare, ma ho un ricordo legato, un aneddoto legato a questo gioco, perché effettivamente sono riuscito a finirlo grazie al fatto che avevo le vite infinite. È effettivamente un gioco difficile, giocato adesso che l'ho ripescato per poter parlarne qua, mi è venuto in mente quell'aneddoto di cui vi ho appena parlato. È un gioco che presenta quattro tipi di armi diverse, se non mi ricordo male, A, B, C e D. È una classica battaglia contro gli alieni, quindi non c'è niente di stupefacente da quel punto di vista lì. Diciamo che per essere Commodore 64 sicuramente è qualcosa di figo, anche perché pensateci un attimo, cose di questo tipo in arcade c'erano, la versione casalinga c'era, ma non puoi trovare un qualcosa del genere su Atari 2600. Il Commodore 64 comincia a essere veramente più avanzato da questo punto di vista. Non dico che su Atari 2600 non c'era niente di questo tipo, assolutamente, anzi ne parleremo nella puntata dedicata, ma qua c'è stato un po' il salto di qualità, anche perché una cosa che al tempo mi ricordo di shoot 'em up era bella ma un po' criticata, il fatto che tutti avessero tutti il fondale completamente nero. Qui comincia ad esserci un fondale colorato, che era un salto parecchio in avanti in termini di qualità, in termini di diversità di quello che potevi trovare come videogioco. Quindi sicuramente ve lo consiglio, provatelo e fatevi quattro risate sparando a alieni, cannoni e quant'altro. Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che è inizio aprile. Un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammersot, Ink Bastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silver Fox 88 VR, The Pixel Chips e Van Naxabadium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadivideogiochi.it, clicca supporto al progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
If you're an athlete, you know the greatest motivator of all is the fear of letting your teammates down. After all, a team is only as good as its weakest link. So you owe it to those wearing the same jersey as you to be your best every time you step on the field. That's why there's no vape in team. When you vape, you can expose your lungs to toxic chemicals that can damage your lungs. If you're a step behind, the team's a step behind. Brought to you by The Real Cost and the FDA.
Vieni a parlare con noi su Telegram, t.me/enciclopediadeivideogiochi, il gruppo ufficiale pieno di appassionati dei videogiochi di tutte le età.
This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, Leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you.
Un altro gioco molto interessante che porto per questi imperdibili per Commodore 64 è Mr. Robot and His Robot Factory. È un gioco platform uscito nel 1983 ed è anche qui molto particolare perché riprende, infatti viene considerato molte volte un clone vero e proprio di un altro gioco che si chiamava Miner 2049. Anche qui un platform dove il minatore, il protagonista, doveva saltare, correre su tutte le piattaforme del livello, colorandole, illuminandole e stando attento ovviamente ai mostri che componevano ogni livello. In questo caso abbiamo una versione ovviamente futuristica dove c'è questo Mr. Robot, appunto fantascientifico, che deve fare la stessa cosa, saltare sempre su piattaforme raccogliendo i vari puntini, i vari bulloni, i vari luci che compongono le varie piattaforme. Non saranno tutte, quindi qua ci sono più di qualche differenza in realtà con Miner. Gli elementi di questo gioco mi hanno ricordato molto un misto di altri giochi ben più famosi in realtà, come Pac-Man, Donkey Kong, il primo Donkey Kong, e anche Burger Time. Infatti noi ci muoveremo all'interno di questi livelli man mano generati con queste piattaforme e passando sulle piattaforme, quindi raccogliendo quelle che sono delle lucette ma sembrano anche appunto le pillole di Pac-Man, dovremo raccoglierle tutte per passare al livello successivo. Ci sono anche dei nemici, dei mostri all'interno dei livelli che potremo battere, distruggere prendendo dei bonus che sono all'interno del livello. Questo genererà un'armatura e ci permetterà di distruggerli. L'ho ricordato molto come il bonus del martello in Donkey Kong, quindi una volta preso avremo la possibilità di distruggere tutti i barili che ci verranno addosso, ovviamente per un tempo limitato, e quindi questo prende a piene mani insomma da Donkey Kong, e l'altra un po' da Burger Time, perché il fatto di correre e scappare dei vari nemici dovendo calpestare o comunque dovendo passare in tutte le aree del livello mi ha ricordato anche questa piccola meccanica. È un gioco molto divertente in realtà, anche se come sentirete non ha una vera e propria colonna sonora, sono solo rumori di gioco. L'ho trovato molto interessante anche perché man mano che vanno avanti i livelli le piattaforme diventano anche molto più difficili, i puzzle diventano più complicati con ad esempio delle piattaforme bomba che di solito possiamo passare dappertutto. In questo caso invece si accenderanno delle vere e proprie micce che faranno saltare in aria delle piattaforme, e quindi anche il fatto di dover utilizzare al meglio i pattern e le vie per collezionare tutti gli elementi del livello. Cosa particolare è che c'è anche un editor di livelli, adesso non so se nella versione originale o nelle versioni rifatte moderne, però perché non sono riuscito a trovare effettivamente se sia proprio nella versione originale, c'è anche un editor di livelli per allungarne la longevità e far giocare anche con gli amici una volta ai livelli creati. Davvero davvero una piccola chicca che io discosto invece da Miner 2049 proprio per la sua unicità e che sa prendere gli elementi forti di giochi ben più blasonati ma che comunque si sposano al meglio in questo piccolo titolo.
E chiudiamo il mio trittico con Master of the Lamps, un gioco del 1985 di Activision, è uscito su diverse console, io me lo ricordo su Commodore 64, ed è un gioco particolarissimo perché siamo un principe d'Arabia che deve recuperare pezzi delle lampade che sono state distrutte, e praticamente ci sono dei geni della lampada, tre geni diversi che hanno preso possesso del palazzo reale, quindi tu devi ricostruire le lampade e imprigionarci dentro i geni della lampada. Cosa particolare di questo gioco è che mi ha fatto ridere sempre tantissimo è che è un mix di due giochi che sono completamente diversi uno dall'altro. La prima parte del gioco infatti ci vede pilotare il tappeto volante in una visuale in terza persona da dietro, quindi guidiamo verso lo schermo alla Star Fox per intenderci, e dobbiamo semplicemente passare all'interno di questi rumbi che ricordano un po' lo schema di Superman 64 con gli anelli. Qui è molto più semplice, però è particolarissimo. Credo di aver avuto addirittura un gioco per cellulare di questo tipo. Devi sterzare e passare dentro questi anelli. Ad un certo punto arrivi alla seconda parte del gioco, che invece è un Simons, un gioco del Simon. Dobbiamo ricostruire una musica seguendo quello che sentiremo attraverso Luca, quindi L'Huca, perché sennò sembra il nome. In questo caso abbiamo il genio che suonerà una canzone, e dobbiamo picchiare i gong al tempo giusto in modo da fare la nota giusta e quindi seguire delle combinazioni sempre più difficili. A quel punto andremo avanti diversi schemi fin quando appunto non ricostituiamo tutte queste lampade. È molto carino perché è un clash di due giochi completamente diversi, però dal punto di vista grafico, dal punto di vista sonoro, diciamo che non è eccelso come saranno giochi che arrivano nei primi anni 90, qua stiamo parlando appunto dell'85. Il Commodore 64 non esiste ancora da tantissimo, però devo dire che sono comunque molto carini, molto belli questi suoni, molto sala giochi, ecco, da quel punto di vista lì. Ma dall'altro punto di vista c'è tutta quanta la parte grafica, che qua veramente sembra psichedelica, con triangoli sullo schermo di tutti i colori possibili della palette grafica, che non è estesissima, e quindi effettivamente sembra di vedere dei tappeti persiani colorati in tutte le maniere, che però appunto sono limitati. Un gioco che regala belle soddisfazioni, soprattutto perché secondo me non era così facile fare questo finto 3D verso lo schermo, quindi un plauso sicuramente per l'impegno che ci ha messo Activision per fare questo titolo, che effettivamente è stato prodotto da 5-6 persone alla fine della fiera, un programmatore, un produttore, un designer, poca altra gente, un compositore, quindi veramente stiamo parlando di, nonostante sia Activision dietro, che spesso è considerata molto grande come azienda, qui era ancora leggermente piccolina e comunque i progetti erano affidati a poche persone.
L'ultima chicca che porto per questa particolare lista è Parallax, un gioco del 1986 e già dai creatori, parliamo della Sensible Software, la storica Sensible Software, è pubblicato sia da Ocean in Europa che da Mindscape in America, fa capire già da questi nomi l'importanza che ha questo gioco e la caratura di questo gioco, che è uno sparatutto a scorrimento a tema fantascientifico, e già dalla giocabilità si capisce che è davvero un gioco ben fatto. Infatti i momenti sono particolarmente fluidi, anche se a volte magari la velocità di gioco, essendo abituati ad alcuni giochi Commodore, può spaventare all'inizio, bisogna prendere un po' di mano, ma la fluidità dei movimenti, la velocità di gioco e anche la complessità delle ambientazioni di gioco rende questo titolo davvero molto molto interessante. Non stiamo parlando di un classico shooter dove noi giriamo e spariamo e distruggiamo le navette avversarie e basta, perché ovviamente lo si fa, però saremo all'interno di delle basi spaziali, delle isole. E la cosa interessante di questo gioco è che sfrutta a suo modo la possibilità di alzarsi e abbassarsi di quota. Infatti ci saranno dei buchi, dei fori all'interno di queste plance di gioco, queste mappe che sorvoleremo, e potremo andare sia sopra ma anche sotto per difenderci dai proiettili nemici. Una cosa molto molto interessante che è difficile all'inizio da imparare bene, vista la velocità di gioco, vista la quantità di proiettili che ci saranno a schermo e che dovremo evitare. Un'altra cosa tipica per questo shooter non è solo appunto la componente di sparatutto delle navicelle, ma avremo anche la possibilità, appunto sfruttando il fatto di poter abbassarci di quota, il fatto di poter atterrare su queste basi spaziali, dove potremo andare in alcuni luoghi che saranno contrassegnati, scendendo proprio dalla nostra astronavetta. Dopo aver passato questo menu dove potremo equipaggiare la tuta spaziale apposita per poter uscire, e che ci farà vedere via via le varie cose che avremo raccolto, perché noi esplorando questi scenari interni, un po' come succede ad esempio nel gioco di Ninja Turtles su NES, dove abbiamo la nostra visuale dall'alto e quando entriamo nelle varie case, nei vari tombini, insomma, per far partire il livello, poi si cambia e si entra effettivamente nell'azione. Qui gli schemi sono non a scorrimento, abbiamo un'immagine unica e all'interno ci saranno dei nemici o degli scienziati che dovremmo uccidere o meno o salvare per andare avanti e scoprire una password che ci servirà morirà alla fine del gioco per poter poi aprire l'ultimo teletrasporto per fuggire dal gioco. È una componente molto particolare, molto interessante, che per un gioco del genere, visto anche l'anno, si suppone che sia abbastanza arcade lo spirito, quindi solo sparatutto. Questa aggiunta un po' più di action, un po' più di adventure, l'ho trovata molto interessante e che si sposa molto bene nel fantascientifico. Un gioco che non ha praticamente testo, a parte i piccoli menu che ci dicono cosa prendiamo, cosa facciamo, quindi con pochissime armi a disposizione dal punto di vista testuale e di motore grafico, davvero un gran gioiello per il Commodore 64, che sicuramente consiglio di giocare sia nella versione, ovviamente chi ce l'abbia nella cartuccia, ma anche recuperandolo ovviamente per emulatore. Questi erano gli imperdibili per Commodore 64. E voi li conoscevate? Li avete giocati e amati come tanti videogiocatori come noi? Venite a farcelo sapere seguendo il link su enciclopediadevideogiochi.it o raggiungendoci sul nostro gruppo Telegram t.me/enciclopediadevideogiochi.